Allora, il titolo di questa mia relazione è Lo specchio magico, il presente nella filosofia, la filosofia nel presente. Potrà sembrare un titolo un po' enigmatico. Adesso cercherò di spiegarlo rapidamente. Allora, intanto la filosofia speculativa, no? Anche, si dice che la filosofia è anche speculazione, no? È speculazione, c'è cioè una parte della filosofia che si chiama filosofia speculativa. Speculare richiama lo specchio, lo speculum, quindi lo specchio ha a che fare intimamente con la filosofia. È un elemento, il rispecchiare, no, il riflettere, in senso anche proprio letterale, come fa la luce su uno specchio, attiene alla filosofia. Ma lo specchio magico perché? Perché lo specchio a cui io alludo, a cui mi riferisco, è quello istituito dalla meraviglia. Cioè, è stato detto da Platone, Aristotele, poi ripetuto nei secoli dai filosofi, che la filosofia nasce dal tauma, cioè dalla meraviglia. E quindi è proprio, diciamo, il momento in cui si attua, si avverte questa meraviglia, il momento stesso in cui nasce la domanda filosofica. E la domanda filosofica è quella che Leopardi, per esempio, ma non solo, anche Heidegger, anche Leibniz, eccetera, molti, e tutti gli uomini un po' pensanti, a un certo momento si sono chiesti, no, perché esiste il mondo. Cioè, è chiaro che la domanda del perché, ecco, per esempio, Leopardi dice, famosi versi del canto notturno del pastore errante nelle steppe dell'Asia, che fai tu luna in cielo? Dimmi che fai, cioè che senso hai? Silenziosa luna, sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Quindi c'è la meraviglia provoca la domanda, che senso ha l'essere, che senso ha il mondo, perché ci siamo? Ecco, ma la domanda riguarda proprio il che è del mondo, no? Cioè, come diceva Parmenide, oti esti, l'oti esti, il fatto che è. Da Parmenide a Wittgenstein, i filosofi si sono chiesti perché esiste e c'è il mondo. Anche Wittgenstein dice, il famoso passo del Tractatus, suo Tractatus, il che il mondo è il mistico, cioè è il mistero, resta misterioso. Ma noi ci siamo nel mondo e normalmente non proviamo meraviglia. Quindi è chiaro che la meraviglia scocca come una scintilla in momenti particolari. Nei momenti in cui noi siamo in grado di liberarci completamente da quelle che sono le incrostazioni delle nostre abitudini, che fanno apparire assolutamente normale quello che ci accade intorno, e magari ci stupiamo di qualcosa di particolare, per esempio, ecco, che manchi qualcosa in frigorifero. Io avevo messo questa cosa in frigorifero, non c'è più, meraviglia, no? Oppure avevo lasciato questa pila di libri e adesso, che era così, adesso è diventata il doppio, quindi la meraviglia della mancanza e la meraviglia per l'eccesso. Possono essere due, ma ce n'è una terza, la meraviglia per la presenza. No? Cioè la meraviglia del fatto appunto che noi non proviamo una meraviglia relativa a qualcosa che ricordiamo. Perché quando io avevo messo la birra in frigo e non la trovo più, beh, mi ricordo che l'avevo messa e quindi la mia meraviglia, la mia sorpresa nasce dal fatto che mi aspettavo questa cosa e adesso non c'è più. Quando diciamo, ho visto questa pila di libri aumentare e non sono stato io a metterci sopra altri libri, anche questo nella mia stanza, dico chi è entrato qui e come mai? Meraviglia. Ma si tratta di meraviglie particolari. che riguardano aspetti del mondo. Si meraviglia incontrare una persona che non si vedeva da tanti anni, insomma è molto semplice, no? È chiara la, in questo caso non serve fare altri esempi. Invece la meraviglia che si prova davanti al mondo, quindi ho detto davanti al mondo, è la meraviglia che si prova per tutto il mondo, non per una parte del mondo, non perché ho incontrato il mio amico che non vedevo da tanti anni e mi meraviglio che fa parte del mondo, ma perché non succede nulla, non c'è niente di cambiato, il mondo è uguale, però a un certo momento io mi meraviglio, perché ho concepito la possibilità che non sia. Perché la meraviglia nasce da diciamo, la domanda, il domandare mette in dubbio, pone in discussione ciò di cui domanda. Quindi la domanda in qualche modo suppone che ci sia una possibilità, perché il mondo c'è, suppone la possibilità che il mondo non ci sia. E questo non è una, questa domandare non è una cosa che gli esseri umani abbiano fatto naturalmente e facilmente, perché domandare è sempre un dissacrare anche. Io ricordo che in certi galatei delle corti europee, forse tutte, non lo so, è proibito al suddito rivolgere la domanda al sovrano. Anche i maggiordomi, i servi, non possono mai rivolgersi una domanda al sovrano, perché la domanda crea sempre un rapporto di disparità, per cui il richiedente, colui che forma la domanda, si pone nella condizione di chiedere qualcosa a chi come sovrano non deve rispondere a nessuno. Quindi domandare, stupirsi, meravigliarsi e far scaturire da questa meraviglia la domanda perché, è una forma, dicevo, di dissacrazione. Cioè è la creatura che abituata a tenere gli occhi bassi a terra, alza gli occhi e chiede al suo creatore perché, no, chiedendo una spiegazione. Quindi è un atto che gli esseri umani hanno compiuto tardi, dopo molti millenni, dopo decine di migliaia di anni della loro esistenza, e però è arrivato questo momento, no? In cui la creatura ha incontrato il mondo come tale, non parti del mondo, il mondo come tale, lo ha considerato panoramicamente. Dice Heidegger che gli animali non incontrano, non hanno mondo, stanno nel mondo, gli animali stanno nel mondo, ma non hanno mondo. Anche noi stiamo nel mondo e quasi sempre non abbiamo mondo. Però gli esseri umani hanno la possibilità talvolta di cogliere il mondo tutto intero, tutto in una volta, nella presenza. E questo suscita, appunto, fa scaturire la meraviglia. La meraviglia, che è un atto, diciamo, che ha come suo immediato effetto il distacco dal mondo. Cioè io che ero nel mondo mi vedo a un certo momento il mondo davanti, e quindi ho un rapporto con il mondo come se ne fossi fuori. Quindi io che sono nel mondo, allo stesso tempo, grazie alla meraviglia, in ragione della meraviglia, vedo il mondo come se io ne fossi un osservatore esterno. Eccolo la magia dello specchio. Cioè io sono dentro e sono fuori. Io sono fuori e mi vedo dentro il mondo. Vedo che io sono parte del mondo. Questo, diciamo, è l'atto della separazione, quasi, no? Della separazione della coscienza umana dal mondo in cui si trovava da sempre immerso. Tutto quello che noi abbiamo accettato e subito come abitudine viene revocato in dubbio. come il filosofo si mantiene in questa posizione acrobatica fuori dal mondo? Beh, si mantiene in questo modo, in questa condizione, se è in grado di governare le sue passioni, perché le passioni sono come perturbazioni dello specchio, fanno tremare lo specchio. Cioè le passioni sono, come dire, delle, nascono da propensioni per una parte del mondo. Io amo questa cosa, io desidero questa cosa, che mi fa perdere il senso dell'insieme, la cornice generale del mio rapporto col mondo come tale. E allora abbiamo la caduta dentro, no? La caduta dentro, e il filosofo, per conoscere, per avere un rapporto, diciamo, pienamente panoramico con il mondo, deve mantenersi equanime, cioè avere un rapporto di perfetta equidistanza da tutto. Non deve farsi trascinare di qua e di là dalle passioni, perché questo fatto gli impedisce di mantenere limpido, terso, il suo specchio con il quale mantiene cioè riesce a rispecchiare il mondo. E poi questo significa che per la filosofia antica, questo vale per la filosofia antica, il problema della conoscenza e il problema dell'etica non possono essere scissi, non possono essere separati, perché solamente se il filosofo è equanime, cioè si controlla e governa le sue passioni, può avere un rapporto, diciamo, di conoscenza con il mondo. Di conoscenza che non è la conoscenza empirica, no? Cioè quella che abbiamo tutti attraverso l'esperienza, che tutti conosciamo, viviamo nella nostra vita, viviamo nella realtà, abbiamo le nostre abitudini, incontriamo cose del mondo, ma non incontriamo il mondo. Ecco, l'equanimità è la condizione della quale è possibile per il filosofo rendersi simile a ciò che vuole conoscere. Cioè il mondo è il tutto, è il panorama del tutto, e gli appresta la sua anima, la sua coscienza, ad apprendere questo tutto senza pensare di afferrare qualcosa dentro, come una vetrina, no? Si può guardare la vetrina, ma non si deve prendere qualcosa dalla vetrina. Ecco. E questo, diciamo, come dice Plotino, a proposito del fatto che la conoscenza è possibile solamente se chi conosce è uguale a ciò che conosce, cioè per esempio il sole, aveva detto già Platone, è equanime, illumina tutti, non ha preferenze, è equidistante da tutto, illumina il giusto e illumina l'ingiusto, non ha preferenze, non ha passioni. Quindi ecco perché per conoscerlo bisogna raggiungere quella condizione. Ecco allora che Plotino dice: è necessario che l'occhio si faccia uguale e simile all'oggetto per accostarsi e contemplarlo. L'occhio non vedrebbe mai il sole, Helion, in greco si dice Helion, se non fosse già simile al sole, Helioeides, cioè se non fosse già simile al sole, perché solo il simile conosce il simile, e neanche l'anima, dice Plotino, vedrebbe l'anima, se non fosse bella non vedrebbe il bello. Quindi è una corrispondenza la conoscenza. Allora, se nella tradizione mitica, epica, diciamo, il senso prevalente è quello dell'udito, si deve ascoltare la narrazione, si deve ascoltare. Nella filosofia, invece, il senso essenziale è quello della vista. Eidos contiene, viene dalla radice vid, da cui viene anche il nostro vedere, idea, eccetera. No? Anche sapere viene, non in termini di sapere, ma è per esempio il greco oida, che vuol dire so, è voida, di gamma è caduto, e anche la radice è la stessa, vid, la radice indoeuropea, vid. Ecco, quindi la visione, ma lo specchio magico della filosofia non riflette tutto allo stesso modo, perché diciamo l'intenzione è quella di, l'intenzione del filosofo è quella di cogliere ciò che nel divenire è persistente. Allora, noi viviamo in un flusso di eventi, no? Continuamente. Andiamo a casa, vediamo il telegiornale, i fatti del giorno, poi andiamo, sentiamo quello che è successo al nostro amico, alla nostra amica, insomma, e poi quello che succede a noi, al lavoro, a casa, eccetera, eccetera. Cioè, tutto, ogni giorno è fatto, è un flusso di eventi che si susseguono e che riempiono la vita, però gli eventi passano. Gli eventi vengono, si accavallano e si succedono gli uni con gli altri. E allora la filosofia cerca in ciò che muta l'immutabile, ciò che non muta, ciò che permane. Arriva un punto tale questa ricerca dell'immutabile che si osa addirittura affermare, la scuola di Elea, Parmenide, Zenone, Melissa, eccetera, che il movimento non esiste, non c'è. Cioè si arriva ad una palese contro lo specchio della filosofia, cancella il divenire e mantiene solamente, cioè proprio elimina il divenire, quello che noi percepiamo tutti. Quindi è controfattuale, controintuitiva la filosofia, perché mette in discussione ciò che è più evidente di tutto, ciò che percepiamo, ciò che i nostri sensi ci dicono, ci annunciano, ci segnalano. Quindi ci vuole per arrivare a questo, per arrivare a questa affermazione che il divenire non c'è, bisogna avere un ardore, insomma un ardire che, di mettere in discussione addirittura ciò che è più evidente, ciò che è più immediato, immediatamente ci colpisce. Ma questo ha anche come diciamo effetto, questo assurdo, sembra una cosa che non sta in piedi, no? Perché com'è possibile contraddire quello che i nostri sensi ci dicono esplicitamente? Però questa mossa consente alla filosofia di liberarsi dall'incombere e dalla preminenza della realtà su se stesso, sulla coscienza. Cioè la coscienza, negando l'evidenza del movimento e del mutamento, gli antichi unificavano movimento e mutamento, tutto è mutamento, tutto è mutamento e movimento, tutto. Ecco, questa affermazione così paradossale, così controintuitiva, permette alla coscienza di fare piazza pulita, diciamo, di non sentirsi costantemente assediata dalle percezioni della realtà, come chiudere gli occhi e di cominciare da sé, cioè di respirare, di lasciare respirare il pensiero. Il pensiero si libera dall'incombere delle percezioni, delle sensazioni. Ecco allora che che lo sforzo della coscienza deve essere sempre quello di combattere contro l'evidenza, di eliminare ogni impressione che possa essere lasciata su di lei, sullo specchio limpido e terso che lei vuole preservare, che lei stessa è, ogni impronta, ogni impressione che provenga dall'esterno e che la porti a essere condizionata. Quindi la coscienza raggiunge una situazione di incondizionatezza. Lo sforzo naturalmente non è semplice, perché bisogna combattere contro i nostri sensi, contro l'evidenza, però la filosofia antica si impegna, almeno una parte della filosofia antica si impegna in questo senso, e nel lungo i secoli condurrà avanti questa battaglia eroica contro l'evidenza, contro l'apparenza, no? Allora, già gli alleati avevano distinto tra, perché siccome ovviamente non si può del tutto ignorare l'apparenza, perché c'è, insomma, viviamo nell'apparenza, anche se alcuni filosofi arrivarono al punto, alcuni filosofi che negavano, qualcuno di loro che negava la realtà del movimento, arrivò perfino a morire facendosi travolgere da un carro per dimostrare, no? Per dimostrare che il movimento era un'illusione. In realtà sono morti poi. Comunque questa eroica battaglia è durata per tutto l'evoluzione, tutto l'arco della filosofia antica, e ha avuto i suoi eroi, per esempio degli stoici, no? Che predicavano l'atalassia, l'afasia, l'apatia, cioè la totale indifferenza alla realtà, proprio perché la realtà viene subita, cioè il divenire del mondo ci assilla, ci assale, e quindi la libertà del filosofo sta nel fatto di rimanere imperturbabile, atalattico, imperturbabile di fronte a tutti gli avvenimenti, pensando che appunto non sono reali, sono solo illusione. Però, dicevo, gli alleati ci distinguono il sapere vero, l'episteme, quello che appunto parte dal fatto che siccome l'essere è, non può divenire, perché se divenisse allo stesso tempo sarebbe e non sarebbe, il che è assurdo, questo dice, no? Zenone nel Parmenide, discutendo con Socrate nel dialogo di Platone intitolato Il Parmenide, ecco. Allora gli alleati rincorrono un po' i ripari, perché insomma in una situazione così portata all'estremo diventa difficilmente gestibile, distinguono appunto l'episteme dalla doxa. Allora anche Parmenide darà due versioni: la verità epistemica, quello della verità epistemica, e quello della verità secondo la doxa, cioè secondo la in cui spiegherà il movimento della terra, darà una sua interpretazione del mondo come lo percepiamo, quindi una doppia verità, insomma la doxa. Però la doxa non è proprio una verità, non è neanche una menzogna, è un'apparenza. E mentre l'episteme è la cognizione, la consapevolezza, la coscienza dell'essere che, come dice Parmenide, è uno, immobile, eterno, inconcusso, non trema, no? Dice, ha tremesso, dice, non trema, no? Immobile, eterno, rotondo, perché la figura perfetta è quella della sfera. Ecco. Ma anche la filosofia moderna mette parte dalla messa in discussione della percezione, di ciò che percepiamo. anche se lo fa ipoteticamente, non arriva al punto di negare esplicitamente il movimento, ma lo mette tra parentesi, compie una epoché, la epoché in greco vuol dire parentesi. E da Cartesio a Husserl abbiamo questa, diciamo, esperienza riproposta in vari modi, poi attraverso i filosofi, della messa in discussione del mondo apparente, quindi lo specchio della filosofia, lo specchio magico, quello che la meraviglia ha creato, quel distacco che la meraviglia ha creato, per cui la meraviglia, quando ci stupiamo, facciamo un passo indietro, ci stacchiamo, ha creato questa condizione per cui l'uomo si vede separato dal mondo, come dietro a un oblò. E del resto questa è anche la condizione dello scienziato, il quale opera nel suo laboratorio seguendo dei protocolli di esperimento che sono stabiliti, quindi non potendo cedere o concedere nulla alle sue passioni, alle sue proprie propensioni personali, avendo quindi un occhio neutrale. E anche il laboratorio stesso è un luogo separato dal mondo, fuori dal mondo, dove tutti i fenomeni, tutti gli eventi che non hanno a che fare con l'esperimento vengono eliminati, perché se durante un esperimento, che so, entra qualcuno e fa rumore, oppure entra una folata d'aria che mette a rischio la sterilizzazione, ne so, di qualcosa, è evidente che l'esperimento non può riuscire, no. Cioè l'esperimento è condotto in condizioni che sono da considerarsi ottimali, cioè dove condizioni nelle quali non c'è nessuna o gli elementi perturbativi sono ridotti al minimo per avere chiaramente la contezza del fenomeno che si vuole analizzare. Ecco, e così dice Platone, no, a proposito delle anime filosofiche. Dice Platone nel sesto libro della Repubblica: possiamo convenire così a proposito delle nature filosofiche. Ci sono delle nature filosofiche, ci sono delle persone che sono più portate di altre alla filosofia. Che cos'è che contraddistingue queste nature filosofiche dalle altre? E si amano sempre una disciplina che svegli loro un po' di quell'essenza che perennemente è, quello che dicevo prima. Cioè il filosofo va alla ricerca del fenomeno di ciò che non passa, ciò che permane, di quell'essenza che perennemente è e che non subisce la vicissitudine della generazione e della corruzione. Il filosofo cerca l'eterno. Naturalmente la filosofia antica poi ha cercato di risolvere il problema del movimento, ha cercato anche di, per esempio la teoria atomistica da Democrito in poi, ha cercato di conciliare la persistenza e il divenire, sostenendo che il divenire c'è, sì, ma è il prodotto, diciamo, della combinazione di particelle che sono gli atomi, che sono sempre identiche. Quindi capite, cioè, il divenire è un mutamento, è un movimento, ma è un movimento di cose, di entità che sono sempre le stesse. In questo modo si concilia l'esigenza del mutamento con quella della persistenza. Ecco, poi per Hegel, facendo riferimento a Hegel, che è l'ultimo grande filosofo della modernità, che ha cercato di riportare tutto su un unico specchio, in un unico grande specchio, e poi questo specchio, dopo dirò, si è infranto e noi oggi non abbiamo più la possibilità o la, non siamo più in grado o per il momento, non so se definitivamente o no, di ricondurre tutto entro un unico quadro. Ecco, Hegel diceva che la filosofia è tradurre il presente in pensieri, cioè di portare tutto, dal tutto il mondo, come la totalità del mondo come tale, entro lo specchio del pensiero, dentro il rispecchiamento, lo speculum, lo specchio del speculare, non del pensiero. Allora, egli immagina che l'umanità non sia immediatamente pronta a questo passaggio, ma che lo spirito, attraverso passando attraverso diverse vicissitudini, diverse illusioni, diversi rapporti parziali con il mondo, spogliandosi a poco delle sue parzialità, delle sue illusioni, quindi di volta in volta ritiene di aver finalmente trovato il rapporto giusto, di aver finalmente colto il reale della sua pienezza, ma non è così. Attraverso questi errori, questo errare e questi errori, questo andare attraverso le sue illusioni, spogliandosene via via una, di una dopo l'altra, pervenga finalmente al momento in cui il massimo della disillusione corrisponde, che disillusione nel senso che ha dovuto abbandonare tutte le illusioni, si è sfogliato di tutte le illusioni, in quel momento, senza perdere però la propensione, senza rinunciare, perché appunto ci vuole una... Ecco, il momento del massimo disincanto e il momento del massimo incanto allo stesso tempo, non quindi soltanto il disincanto, perché quello porta all'amarezza, alla disperazione, no? Ma il massimo disincanto e il massimo incanto insieme, nel momento in cui si congiungono, come dice Hegel, nel legame del legame e del non legame, questa, diciamo, verifica dell'impossibilità di congiungere il tutto in un unico ordine, ma allo stesso tempo cogliendo il fatto che questa impossibilità è l'ordine stesso, è questa, cioè quindi è anche il suo rovescio, è una cosa, è anche il suo rovescio. Questo consente per un istante allo spirito di diventare assoluto, cioè di liberarsi da tutti i condizionamenti, di tutte le illusioni, e di cogliere il mondo così com'è. E questo vuol dire che la filosofia si spoglia del suo amore per la sapienza. Filosofia vuol dire letteralmente amore, filia, no? Amore per la sapienza, sofia è la sapienza, e diventa soltanto sofia. Non ha più niente, non ha più una procedura da seguire, una meta da raggiungere, ma l'ha raggiunta. E in quel momento gli si svela il senso delle cose, e in quel momento la coscienza assoluta, lo spirito assoluto sa perché esiste il mondo, si risponde. Ecco. Ma nel secolo XX, succede qualcosa di imprevedibile, nel senso che noi non ci siamo dimenticati della meraviglia perché siamo incoscienti, ma perché siamo troppo coscienti, e mi spiego meglio, perché abbiamo acquisito tanti saperi particolari, tante conoscenze particolari, e queste conoscenze particolari sono così tante, così varie, così diversificate, che noi non riusciamo più a ricostruire attraverso di loro un mosaico unitario, per cui siamo come sprofondati all'interno di nuovo nel mondo, non siamo più davanti al mondo, siamo ancora di nuovo nel mondo, e in questo mondo siamo presi dalla macchina, dalla nostra macchina, dalla macchina del sapere, della conoscenza che abbiamo messo in moto, e la macchina funziona perché le parti funzionano, tutto funziona, ma è venuto meno quello che è la spinta fondamentale a ogni conoscenza, che è quella della meraviglia. Al posto della meraviglia c'è la dinamica della macchina. La macchina che cosa vuole la macchina? La macchina vuole continuare a funzionare. Questo è, allora il rischio è che oggi noi siamo diventati ciechi, no, procediamo velocemente, ma siamo alla cieca, proprio perché quell'impulso di meraviglia che era all'origine la fonte, la fiamma della conoscenza, di questo non abbiamo più bisogno, perché ciò che fa procedere la conoscenza è la macchina, il procedere delle parti. Ecco, come è il rapporto? Com'è il rapporto della filosofia, dei filosofi, della filosofia con la vita comune, con la politica, con la comunità, con la città, diciamo con la città? È un rapporto difficile, proprio perché la filosofia è inquietante, irritante, sembra arrogante e poi anche, direi, perché ha promesso una ricerca della verità, ma non ha dato la verità, nel senso che le verità filosofiche sono diverse. No? Cioè ancora Platone pensava, e anche ancora Hegel pensavano, che si potesse dare una verità, ma la filosofia diciamo, non ha mantenuto questa promessa, e allora spesso si identifica con la chiacchiera vuota, con una specie di estraneazione, di estraneità della filosofia, della città, dalla filosofia. E i rapporti sono sempre stati difficili e a volte anche molto pericolosi per i filosofi. Ma vi voglio leggere questo famosissimo passo riportato da Aristotele nella Politica, in cui si parla di Talete, che nella storia della filosofia si dice che fu il primo a essere chiamato Sophos, sapiente. E Talete, che era uno, ecco, una precisazione, la separazione tra filosofia e scienza è un fatto recente. Fino al XVIII secolo non si distingueva la filosofia dalla scienza. La fisica, fino al XVIII secolo, si chiamava filosofia naturalis, filosofia naturale. Quindi Talete era un filosofo, ma era anche uno scienziato, quello che noi diremmo oggi uno scienziato. Allora, questo episodio famoso di Talete e la servetta Trace. No? Allora, come anche c'è questo frammento, questo brano della Politica di Aristotele, quando Aristotele parla, si rivolge a Teodoro, no? come anche di Talete, che stava a studiare gli astri, Talete stava a studiare gli astri e guardava in su, e guardando in su è caduto in un pozzo. Una servetta Trace, spiritosa e pronta, si dice che lo abbia canzonato obiettandogli che nulla, che nella sua voglia di sapere le cose che sono in cielo gli sfuggivano poi quelle che erano proprio dietro i suoi piedi. Cioè il filosofo è, quindi la figura del filosofo è sempre accompagnata da questa immagine dell'uomo che guarda in su, che non vede al di là, cioè che guarda lontano ma non vede vicino, quindi cade nel pozzo. E questo è un luogo comune che è ritornato spesso, ma anche da parte della filosofia, dei filosofi, non c'è sempre stata una buona disposizione nei confronti dei cittadini, no? Nei confronti della anoia, della moria, cioè della stoltezza dei cittadini. Il filosofo a volte perde la pazienza. E dice: andate a quel paese, andate tutti quanti appunto a farvi impiccare, come dice dice Eraclito ai suoi concittadini di Efeso. Eraclito dice esattamente: gli Efesini, dai giovani in su, dovrebbero tutti impiccarsi per quello che essi meritano e lasciare il governo della città ai bambini. Essi hanno cacciato Ermodoro, l'uomo da cui potevano trarre maggior giovamento. Infatti i cittadini sono così stolti che spesso scelgono le persone meno adatte, quelle che faranno il loro male, e non sanno distinguere quelle che invece potrebbero fare il loro bene. Ecco allora che Eraclito li manda a quel paese. Voi sapete benissimo poi che la vicenda, no, di Socrate, che viene processato, accusato dai sicofanti, dalle spie, e viene accusato di impietà e di corruzione dei giovani, è messo a morte per questo, ha costretto a bere la cicuta. Platone che compie tre viaggi da Atene a Siracusa, chiamato, invitato mettere in pratica la sua dottrina politica, perché un suo seguace, Dione, aveva un nipote, Dionisio II, che era giovane e che aveva ereditato la tirannia di Siracusa, e Dione sperava di poterne fare un filosofo, un tiranno filosofo. Platone va a Siracusa, non una ma tre volte, e tutte e tre le volte rischia grosso. Una volta addirittura viene fatto schiavo, venduto come schiavo e poi liberato. Insomma, i rapporti tra la città e la filosofia non sono semplici. Ecco. E d'altra parte Platone stesso, devo stringere qua perché... Platone stesso descrive, non ve lo leggo perché per non perdere troppo tempo, come nella folla, nella confusione che normalmente regna nella città, tra tutti quelli che vogliono farsi avanti per governare, e tutti quanti si propongono come se fossero loro in grado di governare, gli esperti, dice: il vero esperto sembra uno con la testa per aria e chiacchierone è inutile, uno che fa discorsi difficili, uno che fa discorsi poco piacevoli, no? E allora i cittadini scelgono non quello che gli farà il loro bene, che farà il loro bene, ma quelli che faranno il loro male. Pensiamo a Marco Aurelio, per esempio, altro più tardi, alcuni secoli dopo. Marco Aurelio, come sapete, è l'imperatore filosofo, imperatore romano, stoico, che dedicò tutta la sua vita alla difesa dei confini dell'impero romano, e che però fu anche un grande filosofo. I suoi ricordi sono una pietra miliare della storia della filosofia. Egli, nei suoi ricordi, annota a un certo punto, un po' triste, un po' attristato, che i suoi sudditi, nella corte, anche i suoi familiari, i suoi cortigiani, insomma, sono annoiati da questa troppa virtù, no? troppo rigore, troppo, vorrebbero un po' di corruzione, vorrebbero un tiranno, non un imperatore illuminato come lui, ma un capriccioso tiranno, in modo da diventare complici e quindi istituire un rapporto di complicità con questo il filosofo è troppo noioso. Ecco, Ipazia, che viene lapidata, la filosofa di Alessandria, che viene lapidata da fanatici cristiani, Giordano Bruno, che viene bruciato per eresia, Spinoza, che viene cacciato dalla sinagoga di Amsterdam. Ecco, potremmo continuare ancora, perché insomma l'attrito tra la filosofia e la città è costante. Quindi mi sembra che vi sia una specie di incompatibilità tra la vita comune e la filosofia, e che il dialogo sia impossibile. Io volevo leggervi qualche passo di questo paradossale opuscolo di Franz Rosenzweig, che è famoso non per questo, ma per aver scritto un'altra opera di ben altro spessore, di ben altra rilevanza, La stella della redenzione. Ecco, in questo opuscolo, che tra l'altro lui ha ripudiato, quindi è un libro che lui poi ha rifiutato, ha fatto autocritica, ha detto è stupido. Ecco, però volevo leggervi alcuni passi, perché sono divertenti, no? Quando lui parla contro la filosofia. Dice, intanto dice, la sana intelligenza comune non si stupisce del mondo. Lo stupore è comune, ma solo per il filosofo esso non si dissolve nella vita. Cioè, solo il filosofo pensa al suo stupore. Io posso anche aver avuto un momento di stupore e di essere rimasto a bocca aperta davanti al panorama, diciamo, grandioso del mondo. E per un momento può essermi passata per la testa, ma perché esiste? Ma la vita corrente va oltre, dice, la vita comune, la vita normale va oltre. Il filosofo invece si ferma, si rigidisce nella domanda e non si muove più. Ma basta continuare a vivere e lo stupore si scioglierà. Ma il filosofo non ha la pazienza di aspettare che la vita faccia il suo corso. Vuole domandare e là dove si trova. La risposta deve giungergli lì sul posto, no? Poi dice, la filosofia non sa fare altro che porre all'uomo la domanda: ma che cos'è? Il nostro paziente, cioè il filosofo, soffre di una totale inversione delle normali funzioni vitali. Se il filosofo è uno che ha invertito le sue funzioni vitali, non vive normalmente, vive in modo retroverso. Nella vita reale non si dà pressoché mai che il poi anche questo, cioè è un riferimento che fa un po' più avanti. Nella vita reale non si dà pressoché mai che il compratore di un etto di formaggio si astenga dal suo proposito a causa dell'indimostrabilità dell'identità del pezzo di formaggio, cioè perché non sa rispondersi che cos'è il formaggio. E poi la sofferenza della ragione non deriva dal fatto che essa cerca come essenza nascosta dietro il reale lo spirituale, bensì che essa cerchi in genere qualcosa che sta dietro il reale. Questa esigenza della filosofia di cercare dietro la metafisica, no? Metafisica dietro l'apparenza, dice Rosenzweig, una cosa patologica. Più tardi Rosenzweig ha ritirato tutto e ha ripudiato questa sua opera. Ecco, la filosofia ha vissuto per secoli una condizione di difficoltà nell'antichità, poi ha vissuto alla fine dell'antichità, quando si è imposta la fede, come si è chiamata la fede, è diventata ancilla teologia, cioè l'ancella al servizio della teologia, al servizio della rivelazione, quindi ha perso la sua funzione regina, è diventata subalterna, diciamo, la teologia. E però nel XVIII secolo, un po' prima anzi, ha rialzato la testa e ha ricominciato a porsi le domande, non soltanto riguardo a Dio, ma riguardo alla conoscenza, al mondo, e quindi si è sviluppato di nuovo una ricerca dei principi, non soltanto ricerca sulla realtà che ha dato luogo allo sviluppo della scienza moderna, delle scienze moderne, anzi, già dal XVIII secolo, ma ha dato, diciamo, ha posto la questione di come gli uomini, in Kant in particolare, di come gli uomini devono vivere tra di loro. Qual è il principio che gli uomini devono seguire per vivere in modo corretto tra di loro? E Kant, nella Fondazione della Metafisica dei Costumi, una sua opera del 1785, dice: agisci la massima secondo la quale si deve, seguendo la quale gli uomini potrebbero realizzare la condizione, diciamo, di convivenza perfetta, agisci secondo massime di un membro universalmente legislatore, cioè tu agisci come se fossi un legislatore del mondo, dell'umanità, in vista di un regno dei fini semplice e possibile. E poi dice: agisci, quindi agisci da legislatore, agisci, questo lo diceva anche all'inizio della critica della ragion pratica, no? Lo dirà più tardi, che bisogna agire nelle nostre azioni, ci deve essere sempre questa esigenza, deve essere rispettata questa esigenza, che quello che facciamo possa diventare norma per tutti. Ovviamente il ladro non può accedere a questo, perché il ladro, se tutti rubano, non c'è più niente da rubare, e quindi il ladro deve presupporre gli onesti, no? Il ladro derubato è un po' comico, no? Cioè si vuole l'onestà perché ci sia la disonestà. Ecco. Allora invece qui l'enunciazione, questo imperativo categorico che Kant enuncia, riguarda proprio appunto la coesistenza tra gli uomini, e dice: agisci in modo da trattare l'umanità sia nella sua persona, sia in quella di ogni altro, nella tua persona, scusate, nella tua persona, sia in quella di ogni altro, sempre come fine e mai semplicemente come mezzo. Cioè gli esseri umani vanno trattati, certo che noi ci usiamo reciprocamente, quando prendo l'autobus uso l'autista, ovviamente, no? Diventa mio strumento, quando io faccio un servizio a qualcuno, io sono usato da qualcuno, Però quindi la cooperazione tra gli uomini è possibile perché ognuno di noi si mette al servizio degli altri in qualche modo. Quindi siamo strumenti gli uni con gli altri, ma Kant dice non solo. Cioè non bisogna mai usare l'uomo solamente come uno strumento. Come gli antichi, in particolare Aristotele, pensava che fossero gli schiavi, no? Aristotele diceva che lo schiavo è uno strumento animato, uno strumento parlante. Questo Kant lo ripudia e dice: tutti gli uomini devono essere trattati come figli e non soltanto come mezzi. Allora, nel XIX secolo poi arriviamo alla maturazione dell'illuminismo con Marx, che dice: i filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo in diversi modi, ora si tratta di trasformarlo. Allora, la trasformazione del mondo è, diciamo, la teoria che diventa prassi. Il filosofo non è più il filosofo speculativo, non è più quello che si apparta alla ricerca dell'eterno, ma è quello che, avvalendosi della sua conoscenza, della sua dialettica, della sua capacità di distinguere all'interno del complesso, della complessità del reale, può cambiare la realtà e riporla su nuove, la realtà sociale, civile e umana, riproporla su nuove basi. Come scomporre questo ordine del mondo sbagliato su cui noi siamo cresciuti per millenni e ricogliendo gli elementi, ricombinando gli elementi, riprodurre un ordine nuovo, interamente razionale. Questo è, diciamo, il momento culminante della ripresa della filosofia nel XVIII-XIX secolo, che accompagna poi la nostra vicenda, no? Cioè noi siamo, la modernità è questa sfida della filosofia che riprende in mano il timone della storia. Dopo averlo lasciato alla provvidenza, lo riprende in mano, e però sembra che sia in difficoltà un'altra volta, sembra che sia in difficoltà ancora, nel senso che non riesce a mantenere il suo impegno a creare un ordine veramente umano, perché la realtà è complessa. La realtà è complessa e mette in discussione cosa vuol dire che è complessa? Vuol dire che è intrecciata, che è complicata, sì, ma vuol dire che non è possibile al filosofo mantenere, neanche allo scienziato, perché la complessità non riguarda soltanto la filosofia, ma anche a sua figlia, la scienza, cioè, o le scienze, no? Allora, la moltiplicazione, la proliferazione dei saperi rende, come dicevo prima, impossibile o difficile ricondurre tutto a un senso comune, cioè non c'è più una cabina di regia, non c'è più una cabina di regia, il sistema va avanti automaticamente da solo, perché le specializzazioni sono talmente raffinate, talmente particolareggiate, che non riescono più a comunicare, sono così lontane dal senso comune, che non riescono più a comunicare col senso comune che poi è la politica. Ecco, allora la condizione in cui noi ci troviamo è una condizione di complessità, e nel senso che il soggetto, il filosofo, non può più distaccarsi. Non è più capace di staccarsi dal mondo che analizza, e ci trova dentro, si trova dentro in ciò che analizza, è lui stesso parte dell'analisi e condiziona, modifica col suo agire l'oggetto su cui vorrebbe indagare. Quindi la condizione della messa tra parentesi dell'epoca iniziale che dicevamo non è più possibile. Noi siamo nella complessità. E siamo nella complessità anche perché complessità vuol dire caos, è il caos, cioè nel caos non vale più quel presupposto della separatezza, come dicevo prima, e la situazione è estremamente difficile e drammatica, proprio perché invece viviamo in un tempo in cui i nodi vengono al pettine, tutti i nodi pare che vengano al pettine, siamo vicini alla specie di giudizio universale, il cambiamento climatico sembra essere il momento, la minaccia incombente del cambiamento climatico sembra essere qualcosa che cambia radicalmente il nostro punto di vista, per cui la nostra condizione, per cui la possibilità che noi abbiamo sempre avuto di rinviare i problemi, o spostarli fuori dalla nostra comunità in altri luoghi, o di spostarli nel futuro, non ci sia più. Anche quando Kojève, no, Alexandre Kojève si pone il problema del rapporto tra filosofia e politica, allora, giustamente sostiene che mentre la filosofia si occupa dell'eterno, la politica si occupa del kairos, cioè dell'occasione, del momento. Deve essere la filosofia e la storia, la politica deve essere aderente a tutte le pieghe della realtà, mentre la filosofia guarda panoramicamente le cose. Ecco allora che secondo Kojève c'è la possibilità di dialogo tra filosofia e politica, mi fa riferimento, adesso non ho tempo perché mi sono dilungato un po', fa riferimento a questo dialogo di Senofonte intitolato Ierone o della Tiranide, che è un dialogo importante dell'antichità perché riassume i rapporti, in qualche modo presenta classicamente il rapporto tra tiranno e filosofo. Ecco, la soluzione che Kojève dice, in poche parole, vi riassumo, che il filosofo non può e neanche vuole, potrebbe governare se volesse, perché ha più conoscenza della realtà, è più lungimirante del politico, ha l'arte della dialettica, sa distinguere meglio le cose, però non vuole e non può, perché la ricerca filosofica, la ricerca dell'eterno richiede tutto il suo tempo. E se si dedica, d'altra parte la politica richiede anche tutto il tempo del politico. Quindi questa condizione, cioè questo limite umano per cui tutto il mio tempo, se sono filosofo devo fare il filosofo, se faccio il politico devo fare il politico, rende impossibile un dialogo diretto, un rapporto diretto. Ma, dice Coser, non impossibile il consiglio del filosofo. Quindi Coser in qualche modo adombra la possibilità che la filosofia sia consigliera del principe, consigliera del politico. E che ponga i grandi obiettivi che la politica poi nel corso dei secoli o dei millenni perseguirà, perché sono proprio, dice Coser, proprio gli obiettivi finali, il regno dei fini di Kant che dicevamo prima, no? Posto diciamo come obiettivo della storia, è ciò che istituisce la storia, il progresso. Cioè noi, il filosofo ha il compito di stabilire la meta, poi la politica ha il compito di raggiungerla, anche se gradualmente, molto, molto, molto lentamente. Ecco, questa seduzione di Coser, purtroppo, per fortuna non lo so, no, purtroppo, secondo io credo che non sia più perseguibile, perché noi viviamo non più in un tempo illimitato, dove le future generazioni seguiranno ad altri, poi ancora verranno altri, e i problemi più o meno poi lentamente nei millenni li risolviamo. Noi abbiamo poco tempo, e quindi questo rapporto, diciamo, a lungo termine, tipo delle due rette parallele che all'infinito si incontrano, no? All'infinito, quindi che la filosofia e la politica all'infinito si incontrino, non credo che sia più praticabile. Noi abbiamo bisogno di risolvere drammaticamente i problemi qui e subito, perché il nostro tempo è limitato, abbiamo pochi decenni, abbiamo di fronte un cambiamento radicale che fa sì che o noi non sopravviviamo, o se sopravviviamo non saremo più quelli che siamo stati fino ad oggi, saremo molto diversi, quasi incredibilmente per noi diverse da quello che siamo stati fino ad oggi e da quello che noi abbiamo considerato essere la natura umana, e quindi il rapporto tra filosofia e politica io credo debba essere di nuovo di identificarsi, cioè la filosofia e la politica devono diventare una cosa sola, vedere vicino, vedere lontano e vedere vicino, questi due ruoli, no? Il filosofo che guarda lontano, il politico che guarda vicino, al kairos, all'occasione, questi due ruoli devono necessariamente riunificarsi per affrontare questa prova mortale che noi abbiamo di fronte, in cui già ci troviamo. Quindi io spero che la filosofia e la politica, contro tutte le evidenze, perché ovviamente non è che siamo nati ieri, conosciamo tutte la difficoltà di questa cosa, possa avvenire questa, di nuovo, questa forzata identificazione tra filosofo e politico, imposta da una necessità estrema di vita o di morte, insomma. E quindi grazie alla identificazione tra politica e filosofia si possa trovare la soluzione che ci impedisca, cioè che ci eviti la fine. Se avete qualche domanda, abbiamo magari ancora 5-10 minuti.
Come ha giustificato l'autore che ha citato il primo libro che criticava la filosofia e poi ha ripudiato? Ha dato una giustificazione di questo tipo?
Ma è evidente che la sua è una caricatura, insomma, adesso non so quale sia esattamente la motivazione del suo ripudio, ma è evidente che si tratta di una caricatura, cioè che uno che si chiede che cos'è essenzialmente il formaggio, insomma, no, che poi chiedersi che cos'è l'essenza vuol dire, farsi una domanda a vuoto, vuol dire riuscire a definire ciò che distingue in modo inequivocabile qualcosa da qualcos'altro, cioè qui l'essenza è la definizione, no? Diceva Leibniz che se due cose non possono avere una definizione diversa tra di loro, sono la stessa cosa. Si trattava di una, evidentemente, di un momento in cui Rosenzweig aveva come dire, una specie di ripudio, di pulsa verso la vita filosofica, che effettivamente è, cioè, porta a delle deforme, perseguita fino in fondo, può portare anche delle deformazioni, no? È chiaro che si è trattato di una forzatura che non corrisponde alla realtà.
Perché o è risalito o è peggiorato. Cioè...
Ecco appunto, bisogna che... Prego.
Devo dirle, allora, deciso che insomma, il pensiero di so, ultimo di so, perché la consolazione dell'era la circuita, dice il mistero finalmente sarà svelato, morendo. Beh, detto questo, lei diceva prima che molti filosofi hanno avuto vita difficile. Hanno avuto vita difficile.
Sì.
Vita difficile con la Chiesa soprattutto.
Con la Chiesa, fino a un certo punto.
Non l'ultimo, il nostro contemporaneo Severino, che ha voluto abbandonare la sua
cattedrale cattolica, sì.
Per poi venire a fare Nexus.
Sì, sì, sì.
Perché sosteneva che era un editore del pensiero del Partenopeo, no? Del nulla.
Sì, sì.
Ecco. È un pensiero che però infine springe e ci respinge, diciamo così.
Beh, lui è un Parmenideo e stride con la rivelazione, stride con, è incompatibile con la rivelazione, con il principio della rivelazione.
Però quello che volevo chiedere, gli studi scientifici ultimi, insomma, di quelli di fisica quantistica, aprono una al di là di quelle cose scientifiche che nessuno capisce per nulla, insomma, fine, ma aprono delle possibilità di pensiero un po'.
Certo.
C'è da dire che insomma, i segni fisici vanno ad asserire che probabilmente ci sono delle entità che sanno già quello che noi faremo prima, e c'è non si sa bene cosa, insomma c'è terreno ancora per la ricerca. Voglio dire, il compito del filosofo non è finito, concludo, mentre il religioso probabilmente con le sue pratiche ascetiche può fare un certo percorso, il filosofo non ha concluso il suo.
Sì.
Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì.
È una cosa un po'.
Certamente l'esperienza della scienza apre dei campi nuovi e ci sono degli scienziati che sono anche dei buoni filosofi, no? Per esempio il principio di indeterminazione di Heisenberg, che ha enunciato il famoso principio di indeterminazione, è anche un buon filosofo, ha scritto anche dei testi in fisica e filosofia, ha scritto dei testi di carattere filosofico e la sua, diciamo, l'enunciazione del principio di determinazione, cioè per cui noi non possiamo stabilire esattamente il tempo e il luogo in cui si trova una particella subatomica, no? O l'uno o l'altro, cioè che ponendo dei limiti alla conoscenza, proprio dei limiti, cosa che a cui Einstein non ha mai voluto credere nella sua vita, perché però sembra confermato, no? È qualcosa che apre una prospettiva molto interessante per la filosofia. Cioè, il fatto poi che noi, che nel rapporto col mondo subatomico, noi incidiamo, come dicevo prima, incidiamo sulla realtà che analizziamo. Cioè, l'osservatore non può non incidere sulla realtà. Il fatto stesso che la osservi non la rende, la rende in qualche modo condizionata da lui, no? Ecco, e quindi tutto questo ci pone appunto nella condizione di dover superare il principio dello specchio separato dalla realtà. Noi rispecchiamo la realtà, ma siamo dentro la realtà. E questo è il vero problema, cioè riuscire a trovare dei modi per controllare il caos senza doverne essere fuori, senza dover pensare di esserne fuori, ma di essere dentro, ma di essere dentro in modo non disperato, ma di avere la possibilità di produrre comunque embrioni di ordine, ma di ordine di un altro tipo da quello che noi siamo abituati a pensare. E poi il discorso sarebbe lungo, insomma. Però è vero che il compito del filosofo non è finito, ma anche perché, alla fine di tutto, alla fine c'è questa macchina che procede ciecamente, anche senza più meraviglia, no? Non ha più bisogno dello stimolo della meraviglia perché va avanti da sola. Le meraviglie che lo scienziato prova c'è, ma è una meraviglia circoscritta, magari la meraviglia di vedersi smentito nella sua ipotesi da un esperimento. Ecco, quando c'è qualcosa che non funziona, un'anomalia, allora c'è un momento di meraviglia, ma è una meraviglia che non riguarda il mondo come tale, ma soltanto questo aspetto particolare di mondo. E quindi è più che meraviglia, è curiosità. Ecco allora che, cioè, noi, dicevo prima, quello che stiamo nella fase in cui siamo entrati ci riporta alla necessità di rivedere i presupposti del nostro esistere, quindi di ritornare alle radici, di quell'approccio con la realtà che ci ha portato a questo cul-de-sac in cui siamo oggi, per cui stiamo preparando la nostra fine. E dobbiamo affrontare il più terribile, il più difficile, il più spietato nemico che l'umanità abbia mai conosciuto nella sua vicenda storica, cioè noi stessi, perché siamo noi che stiamo facendo questo, gli autori siamo noi.
Sì, però scusami, noi dobbiamo fare il nostro dovere, chiaramente, nei guardi della terra, non dobbiamo inquinare, però non possiamo neanche pensare che la Terra rimanga lì la Terra è sempre cambiata.
È vero, ma è cambiato secondo...
Non possiamo essere preparati a degli avvenimenti.
No, però i cambiamenti...
Dobbiamo essere responsabili.
No, ma i cambiamenti che sono avvenuti sulla Terra sono sempre stati molto più lenti di quelli che stanno avvenendo oggi. E questo è, qualcosa di assolutamente inedito, assolutamente mai visto. Questa è la cosa più preoccupante. Comunque, speriamo che la filosofia e la politica insieme riescano a trovare, e la scienza riescano a trovare le soluzioni e che si facciano sopravvivere, però ci dovremmo cambiare molto. Ecco, grazie, arrivederci.